When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Anche se poi è costretto a raccontare Cassio Dione certe cose di Caracalla che a noi non sembrerebbero così sgradevoli. Per esempio, in un tempo in cui ormai gli imperatori appunto venivano divinizzati, Cassio Dione dice a Caracalla non piaceva che si rivolgessero a lui come a un dio. Non voleva essere considerato un dio. I soldati lo soprannominavano Ercole. Anche quello non gli piaceva. Ora a noi sembrerebbe che un imperatore che aveva, come dire, il senso della realtà tanto da non voler essere celebrato come un dio, ci potrebbe anche piacere. Cassio Dione riesce a raccontare anche questa cosa mettendolo in cattiva luce. Dice, non voleva essere salutato come un dio perché non era in grado di compiere nessuna azione degna di un dio e non intendeva esporsi, ecco. In compenso, appunto, si sentiva un Alessandro Magno redivivo. Avrebbe voluto avere la gloria di Alessandro Magno. Una cosa curiosa che fa, e indubbiamente era un po' matto, probabilmente, ma tenete anche conto di cosa vuol dire essere l'imperatore romano, cioè il dominus, il padrone assoluto di questo immenso impero, che va dalla Scozia all'Iraq, con 50-60 milioni di abitanti, un'intera civiltà. E tu, almeno in teoria, puoi fare tutto quello che vuoi. Lui a un certo punto, essendo un fanatico di Alessandro Magno, ricrea la falange macedone, cioè un reparto militare che non esisteva più da 500 anni, e lui lo ricrea con lo stesso armamento di allora e promuove volentieri nell'esercito agli alti gradi ufficiali macedoni, perché così appunto si sente un po' un piccolo Alessandro Magno anche lui. Ufficiali macedoni, l'ho detto già prima, diciamolo più chiaramente. Questo è un impero dove c'è una cittadinanza, quella romana, poi ogni città ha la sua cittadinanza, che è un'altra cosa. I valori romani sono comunque condivisi dalle élite in tutto l'immenso impero, ma tutti sanno che poi, diciamo, dal punto di vista etnico, i sudditi dell'impero appartengono ai popoli più diversi, sono di tutti i colori, pregano tutti gli dei che si possono immaginare, e i romani sono abbastanza sensibili a questa cosa, sono sensibili al fatto che noi incontriamo una persona e quella persona, a seconda della zona da cui viene, da cui vengono i suoi antenati, e noi dobbiamo aspettarci certe cose. Ve lo dico perché Cassio Dione, nel dare il suo giudizio su Caracalla, lo completa proprio in base alla molteplicità delle sue appartenenze etniche. Perché dice Antonino, no, prima vi dico ancora questo, la cultura romana è una grandiosa cultura, naturalmente, sofisticatissima sotto molti aspetti. Sotto altri aspetti bisogna dire che semplificavano anche un po' la loro visione del mondo, Per esempio, erano convintissimi che ogni popolo ha le sue caratteristiche e che se tu appartieni a quel popolo avrai quelle caratteristiche. E non solo in via ereditaria. Erano convinti che se tu nasci in un posto, ecco, quel posto dove sei nato ti lascia un'impronta addosso comunque. Determina un po' il tuo carattere. Cassio Dione dice di Antonino, apparteneva a tre razze. E non aveva nessuna delle virtù di quelle tre razze, ma in compenso aveva tutti i difetti. E quindi combinava, era nato a Lione, ricordiamocelo, per puro caso, diciamo noi, ma era nato in Gallia. E quindi combinava la superficialità, la codardia e la temerarietà dei galli. Poi il papà era africano, e quindi la durezza e la crudeltà degli africani, La mamma era siriana e l'astuzia della Siria. Come vedete, un grande politico e intellettuale di spicco come Cassio Dione aveva i suoi cassettini pronti in testa, ogni popolo è fatto così, e non aveva il minimo dubbio, quando gli faceva comodo, sul fatto che queste cose effettivamente poi si riscontrassero davvero nella realtà. E dunque, questo ragazzotto a vedere questa faccia, che prende il potere dopo che suo padre se ne è impadronito spargendo una marea di sangue, che a sua volta sparge un mare di sangue, secondo Cassio Dione, facendo ammazzare oppositori, e che è innamorato del mito di Alessandro Magno e vorrebbe diventare un grande conquistatore, e pensa solo all'esercito, spende solo per l'esercito, dice sempre Cassio Dione. Perché voi capite, noi non abbiamo il resoconto dell'ufficio stampa di Caracalla, che c'era di sicuro e che probabilmente era un po' diverso. Però noi non ce l'abbiamo, noi abbiamo solo la testimonianza del partito opposto. Questo ragazzotto ha fatto nel 212 una cosa straordinaria. Ha fatto cioè quell'editto, appunto l'editto di Caracalla, se volete dirlo in modo più raffinato, la Constitutio Antoniniana, la legge di Antonino, l'editto di Caracalla, con cui ha dato la cittadinanza a quella marea di persone che vivevano nell'impero romano senza essere cittadini romani. Ora, l'editto di Caracalla è un bellissimo esempio di come gli storici guardano al passato influenzati dai problemi del loro tempo. Quello che voglio dire è che fino a un po' di tempo fa dell'editto di Caracalla non è che si parlasse tanto. Certo, c'era stata questa cosa, era una notizia, va bene, ma non suscitava la passione degli studiosi questa cosa. E si tendeva anche ad accettare la spiegazione che dà Cassio Dione, il quale, avete capito il meccanismo è sempre quello. Cassio Dione racconta che Caracalla ha fatto una cosa e poi trova il modo di metterci una cattiveria per cui la sminuisce. E quindi Cassio Dione dice, e per molto tempo gli storici l'hanno ripetuto allegramente, in realtà Caracalla aveva un gran bisogno di soldi, spendeva per i soldati, per l'esercito, quindi ha aumentato le tasse. Il passo di Cassio Dione su come Caracalla ha aumentato le tasse è interessantissimo, pensate a tutte le nuove tasse che ha messo. Le tasse sulla successione, che erano al 5%, lui l'ha alzata al 10%. Una volta c'erano le esenzioni per i parenti prossimi, lui le ha tolte. Alcuni problemi, come vedete, si riproducono, no? A seconda, in contesti diversi, ma ritornano. E dice Cassio Dione, è per questo che lui ha reso cittadini romani tutti quelli che abitavano nell'impero. Perché certe tasse, quelle di successione per esempio, la pagavano solo i cittadini. E quindi per questo lui ha voluto fare questa cosa. In realtà naturalmente non è così, nel senso che i non cittadini erano sfruttati molto di più in mille modi, è ridicolo spiegarlo in questo modo. Ma Cassio Dione non ha paura del ridicolo, pur di parlare male di Antonino, ecco. Ora, come vi dicevo, fino a un po' di tempo fa gli storici, dato che Cassio Dione è la principale fonte che ci racconta che Caracalla ha fatto questa legge, e notate bene, il passo che vi ho appena citato è per questo motivo che fece cittadini romani tutti gli abitanti dell'impero, è l'unica informazione che Cassio Dione ci dà in proposito. Cioè noi in linea di massima, salvo la scoperta di qualche papiro che state già vedendo e di cui parleremo, ma noi in linea di massima dell'editto di Caracalla sappiamo per quella frasetta di Cassio Dione. Lo dico per darvi un'idea di quanto poco noi sappiamo della storia antica, di chissà quante cose non sappiamo perché una frasetta in più o in meno nell'opera di uno storico ci può aprire un intero mondo. Dopodiché, appunto, Caracalla fa questo editto, con cui conferisce la cittadinanza romana a tutti quelli che vivono nell'impero, e guarda un po', da qualche anno a questa parte gli storici si sono accorti che è una cosa interessantissima. Perché è una cosa interessantissima per noi oggi, capite? 50 o 100 anni fa, uno storico italiano che viveva in un paese dove tutti quelli che erano nel paese erano cittadini italiani, eh sì, lo sapevi che nel mondo romano non era così, ma non lo sentivi sulla tua pelle. Non lo sentivi sulla tua pelle cosa vuol dire vivere in un paese dove fianco a fianco vivono e lavorano persone che hanno la cittadinanza e persone che non ce l'hanno. Da quando questa cosa è diventata un problema della nostra vita, gli storici hanno riscoperto l'editto di Caracalla. E se ne parla molto di più, e anche nei manuali scolastici gli si dà molta più importanza, anche perché una volta, era una notizia che veniva data così. Ma adesso ti fermi a pensarci. Dice, capisci? Lui ha fatto una legge in cui ha detto tutti quelli che si trovano nell'impero d'ora in poi sono cittadini. Poi dice, ma tu ti immagini un governo di oggi che decide di fare una legge per cui chiunque al 31 dicembre di quest'anno si trovi in Italia sarà cittadino italiano? Ti immagini cosa succederebbe in questo paese se venisse proposto di fare una legge del genere? Le discussioni che ci sarebbero, le opposizioni, e ci saranno state anche al tempo di Caracalla, e magari sì, ma noi non sappiamo niente. Nessuno ci ha raccontato l'iter di questa legge, chi era d'accordo, chi no, niente, non sappiamo niente fino a quando la legge non viene promulgata.